minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza fissa dimora, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri e benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente delle 12.35 con passaggio serale alle 18.30. Gli argomenti che trattiamo oggi sono la sicurezza dei caschi integrali per le motociclette e una campagna raccolta fondi per i bambini africani promossa dal CAI, il Centro Italiano Aiuti all'Infanzia. Prima di entrare in tema ascoltiamo come sempre alcune piccole buone notizie. Originaria di Canicattì, Agrigento, vive a Parigi dove dal 2006 gestisce un salone di bellezza solidale. Il lunedì, giorno di chiusura, l'esercizio è aperto per le donne in difficoltà economiche che non possono permettersi una parrucchiera o un trattamento di bellezza. In questi anni ha incontrato donne che avevano perso il lavoro, donne maltrattate, anziane sole, extracomunitarie che non conoscevano nessuno in città e ha offerto loro un taglio di capelli o una maschera per il viso. L'8 marzo dell'anno scorso è riuscita ad aprire un centro completamente dedicato a queste persone, dove lavorano decine di volontari e dove si organizzano anche corsi di yoga e laboratori di estetica. A Parigi l'80% degli indigenti sono donne. A Foggia si adottano le bici. L'iniziativa riguarda gli studenti universitari. La regione ha messo a loro disposizione 143 biciclette pieghevoli, l'ideale per chi deve recarsi nelle diverse sedi universitarie sparse per la città. 25 saranno riservate al personale universitario. Gli studenti più meritevoli o in difficoltà economiche riceveranno la bicicletta in comodato d'uso gratuito per un anno. Piccole notizie crescono. Aperte due nuove università in Ghana, una specializzata in medicina e scienze nella città di O e l'altra in energia e risorse naturali a Suniani. I corsi inizieranno il prossimo settembre. In tutto il Ghana ci sono 8 atenei. Nel 2010 sono stati quasi 400.000 i veicoli coinvolti in incidenti stradali, il 18% ha riguardato veicoli a due ruote. I caschi salvano la vita e riducono la gravità delle conseguenze di questi incidenti, ma un'inchiesta di altro consumo ha portato alla luce il fatto che 7 caschi integrali su 10 non sono fatti a norma. Ne parliamo con Silvia Bollani, responsabile sicurezza stradale altro consumo. Bollani, benvenuta.
Buongiorno.
Cosa ha rilevato esattamente l'inchiesta condotta da Altro Consumo?
Allora, la nostra inchiesta ha voluto ripetere quelli che sono i test che vengono eseguiti sulla produzione dei caschi per verificarne la conformità con l'omologazione. E oltre a questo ci siamo spinti un po' più avanti e abbiamo voluto vedere se il casco effettivamente offre la stessa protezione in caso di incidente in tutti i punti previsti dall'area di protezione, mentre la norma prevede di verificare la protezione solo in 5 punti ben definiti. I risultati dell'inchiesta hanno mostrato che in 6 casi su 10 i caschi non rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, una normativa europea, e inoltre i nostri test più severi, quindi che sono andati a verificare la protezione non nei 5 punti definiti ma in altre aree, mostrano come 7 caschi su 10 ci falliscano questa prova, quindi che se anche un casco passa le prove di impatto fatto nei punti specifici, può essere che in un punto che è ben poco distante da quello previsto dalla norma, la stessa protezione non sia garantita. Siccome non si può scegliere in che punto si sbatte la testa quando si cade, questo secondo noi indica che c'è molto da fare per quanto riguarda la normativa e per assicurare una miglior protezione degli utenti.
In cosa consiste il test?
Il test prevede proprio come da normativa di far cadere il casco seguendo una sequenza di punti su due tipi di superfici diverse, una piatta che simula l'asfalto, diciamo, e l'altra invece angolata che simula ciò che potrebbe accadere se si andasse a urtare ad esempio sul cordolo del marciapiede. Inoltre ci sono test che valutano la sicurezza della visiera, la tenuta del cinturino, il fatto che il casco non venga scalzato in caso di incidente.
Ma se 7 caschi su 10 non sono sicuri, perché vengono dati per omologati e messi in commercio?
Allora, il problema è sicuramente nei controlli. Fatta l'omologazione, il produttore è tenuto a controllare che la produzione sia conforme con questo primo casco, diciamo, omologato. E purtroppo, evidentemente, non è sempre così. In alcuni casi può essere un difetto di produzione, in alcuni casi può essere legato anche a delle ambiguità della norma stessa. Ad esempio, 3 dei caschi che per noi non sono conformi all'omologazione hanno un problema riguardo alla visiera. Noi abbiamo utilizzato il metodo A previsto dalla normativa, che dovrebbe essere equivalente agli altri 2 metodi proposti. I produttori generalmente scelgono il metodo B, probabilmente questi metodi non sono in realtà equivalenti tra loro, ossia uno è più severo degli altri e quindi i risultati non sono necessariamente identici.
Quindi vanno bene per l'impatto, però non vanno bene per quello che riguarda la visiera.
In 3 casi sì, abbiamo trovato questo, vanno bene per gli impatti nei punti previsti dalla normativa, quando poi invece andiamo a cercare dei punti diversi da quelli definiti, in realtà ancora troviamo che questi caschi cascano, insomma, crollano.
Com'è possibile fermare questo sistema?
Innanzitutto bisogna provvedere a una rapida revisione della normativa, che ad oggi è sicuramente troppo ambigua o troppo poco restrittiva per garantire effettivamente che il casco garantisca la protezione sufficiente al motociclista. Oltre a questo sicuramente servono dei controlli più efficaci sulla produzione, quindi le istituzioni devono essere molto più presenti per valutare quello che poi c'è nei negozi.
Sì, ma il motociclista che va a comprare un casco va nel negozio, come si regola, come fa?
L'unica cosa che può valutare il motociclista è che il casco sia omologato, perché ovviamente se il casco non è omologato, e purtroppo anche su internet se ne trovano di caschi ad esempio taglia unica, cosa assurda, perché il casco deve essere della taglia corretta, altrimenti non riesce ad assicurare la protezione giusta. Cioè, l'unica cosa che può verificare appunto è che il casco sia omologato. Sono le istituzioni che devono garantire che però il casco omologato sia effettivamente conforme.
Oppure bisognerebbe stilare una lista di case produttrici serie ed invitare i motociclisti a comprare solo quelli.
Purtroppo non si può fare un discorso così generalizzato, nel senso che i caschi sono prodotti a lotto, per cui un lotto potrebbe non essere esattamente identico all'altro, ce ne potrebbe essere uno difettoso e uno invece perfettamente in regola, e poi anche lo stesso produttore fa caschi diversi non solo come aspetto, come colore, ma proprio come modelli, e quindi un modello può essere ottimo e un altro modello invece risicare la sufficienza oppure non passare.
Comunque di certo c'è che sconsigliate l'acquisto via internet.
Quello sicuramente, perché se non si può provare il casco non possiamo renderci conto se effettivamente sia della taglia giusta. Vero che c'è il diritto di recesso, però diciamo è sempre bene provare il casco per essere sicuri che non stringa troppo, che sia della taglia giusta, che non si muova quando lo indossiamo e quindi sia troppo largo. E poi altrettanto fondamentale è indossarlo bene, indossarlo sempre sempre allacciarlo senza lasciare troppo spazio nel sottogola, perché il casco riesce ad assolvere la sua funzione di protezione solo se effettivamente è della taglia giusta e indossato nel modo corretto.
Per chi volesse altre informazioni?
Invitiamo ad andare sul nostro sito www.altroconsumo.it, dove è possibile anche scaricare l'articolo.
Grazie a Silvia Bollani, responsabile sicurezza stradale Altro Consumo. Silvia, grazie per essere stata con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.
CHAI disegna un orizzonte per tutti i bambini del mondo. È la campagna raccolta fondi del CHAI, Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, per sostenere 5 progetti di scolarizzazione in 5 paesi africani. Fino al 18 marzo è possibile donare un euro con un SMS al 45597 oppure 2 e 5 euro da rete fissa. Ne parliamo con Donatella Ceralli, capo ufficio stampa del CHAI. Donatella, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Donatella, ci puoi presentare il CHAI, la sua attività?
CHAI è un'associazione che esiste da molti anni, dal 1968, e da allora si occupa e interviene attivamente per fare in modo che i bambini di tutto il mondo vengano garantiti gli stessi diritti. E se ne occupa fondamentalmente cercando di diffondere una vera cultura dell'infanzia, quindi il rispetto per l'infanzia e per i bambini, intervenendo concretamente con progetti di cooperazione, con sostegno a distanza nei paesi del sud del mondo e anche attraverso l'adozione internazionale, perché CHAI è anche un ente autorizzato a svolgere pratiche di adozione internazionale in Italia, che per noi significa fondamentalmente trovare una mamma e un papà in Italia per i bambini in reale stato di abbandono un po' in tutto il mondo.
Quale progetto andrà a sostenere in pratica questa campagna?
Ecco, in tanti anni di attività ci siamo resi conto che il fulcro attorno a cui si può veramente lavorare molto per cambiare le sorti di un paese intero, a partire dai bambini che sono poi il futuro del paese, è la scuola. Pensate che nel mondo ci sono almeno 137 milioni di bambini che non hanno accesso all'istruzione, quindi non possono andare a scuola, e in questo caso oggi è l'8 marzo, quindi giornata ideale per ricordarlo. La discriminante di genere è fortissima, perché il 61% di questi bambini sono femmine. Ecco, noi vogliamo partire dalla scuola. Questa campagna sosterrà 5 progetti di scolarizzazione in 5 diversi paesi: India, Cambogia, Costa d'Avorio, Etiopia e Burkina Faso.
E quindi costruire scuole, formare insegnanti?
Esatto, cose molto concrete e cose anche che mutino il concetto stesso di importanza della scuola, perché noi dobbiamo costruire delle scuole, dobbiamo comprare le attrezzature, dobbiamo formare gli insegnanti, perché in tanti paesi anche questo è un problema grosso, formare gli insegnanti, però dobbiamo anche agire sulle comunità locali per far capire l'importanza alle famiglie di mandare a scuola i propri figli. È chiaro che queste famiglie hanno anche bisogno di supporti economici, perché spesso in queste comunità il bambino è fonte di guadagno, il bambino che va a lavorare è fonte di guadagno, quindi dobbiamo intervenire dal punto di vista sociale e dal punto di vista anche economico a sostegno di queste famiglie, e devo dire che i risultati che si ottengono sono straordinari, veramente.
Quindi disegnare un orizzonte, come dire, tracciare un futuro per questi bambini.
Esatto, perché in effetti noi pensiamo che i bambini vivono poi tutti in tutto il mondo sotto lo stesso cielo, ma non tutti hanno lo stesso orizzonte. Noi vogliamo offrire a questi bambini un orizzonte di speranza, e si può anche fare qualche cosa di concreto e creativo, perché andando sul sito disegnaunorizzonte.it, tutto attaccato, si può veramente realizzare un disegno. Ci sono degli strumenti che chi andrà a visitare il sito vedrà, per realizzare un disegno, unirlo alla galleria di questi disegni, quindi disegnare ciò che noi vorremmo che fosse l'orizzonte di tutti i bambini. E poi, in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, il 20 di novembre, pensiamo di fare una grande mostra di tutti questi disegni. Quindi si può concretamente agire facendo la propria donazione, come giustamente dicevate, con un SMS o con una chiamata da telefono fisso al 45597 e anche divertirsi a costruire proprio, disegnare proprio questo orizzonte.
Vuoi invitare gli ascoltatori ad inviare questo SMS?
Certo, è veramente un gesto semplice, veloce, che tutti possono permettersi, perché anche al giorno d'oggi in cui ci sono tanti problemi, un euro veramente, rinunciamo a un caffè che ci guadagna la salute, e veramente è molto molto facile, 45597 con SMS, mandando appunto dal cellulare un SMS, oppure con una chiamata da telefono fisso è possibile donare 2 o 5 euro. Contiamo molto su di voi, è veramente importante. Se ci risentiremo più avanti vi diremo i risultati, vi racconteremo che cosa siamo riusciti a fare.
Ci aggiorneremo poi il 20 novembre.
Certo, ma anche prima magari.
Per questa mostra. E ecco, certo. Magari i risultati quando potreste averli? I risultati della raccolta fondi?
Ovviamente la raccolta dura fino al 18 di marzo, per cui dovremo appunto poi avere tutte le conferme delle varie compagnie telefoniche, però diciamo che per l'inizio di aprile dovremmo essere in grado di capire come è andata, e ci auguriamo che sia andata veramente bene, ce lo auguriamo per tutti questi bambini.
Allora ci farete sapere i risultati. Grazie a Donatella Ceralli, capo ufficio stampa del CAI, Centro Italiano Aiuti all'Infanzia. Donatella, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo per questa campagna.
Grazie, grazie a voi e agli ascoltatori che vorranno aderire. Grazie.
E siamo al termine della rubrica Infatti. Vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 12.35. Per chi segue la rubrica di medicina Effetti collaterali, l'appuntamento è per domani, venerdì, alle 12.35, con passaggio serale alle 18.30. Torneremo a parlare di Parkinson. Restate sintonizzati su 105 FM. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.